Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. In questi purtroppo rinnovati tempi di guerra, oggi incontriamo un uomo che la guerra l'ha raccontata dal di dentro, vivendola da vicino, ma respingendone e contestandone sempre le logiche. Buongiorno e bentrovati da parte mia, Sandra Sain, per una nuova puntata di Festival d'Autore, trasmissione con la quale ormai lo sapete, vi riproponiamo alcuni degli incontri pubblici più interessanti che si sono tenuti nel corso della stagione appena trascorsa. Questa mattina non andiamo lontano, vi riporto anzi allo Studio 2 della nostra radio, a Besso, e allo scorso 17 dicembre, in occasione della serata con Adriano Sofri dal titolo «C'era la guerra». Sofri, di formazione storico, è stato studente alla Normale di Pisa in storia della filosofia, amico e compagno, tra gli altri, di Carlo Ginzburg e di Adriano Prosperi. Giornalista, scrittore e saggista, protagonista discusso degli anni di piombo, ex leader di Lotta Continua e condannato a 22 anni di carcere come mandante dell'omicidio Calabresi. Sofri si è sempre dichiarato innocente, rifiutandosi però di presentare richiesta di grazia, avanzata invece per lui da molti parlamentari, intellettuali e sostenuta da una grande fetta di opinione pubblica. Ai conflitti e alla pace Sofri ha dedicato gran parte del suo lavoro e delle sue pubblicazioni, e il suo ultimo libro, C'era la guerra in Cecenia, è lo spunto di questa conversazione moderata da Lorenzo Erroi ed Enrico Bianda, conversazione che diventa occasione per riflettere su una drammatica pagina di storia e sui suoi riverberi sul presente. Legata a questa serata anche una serie di Alphaville dal titolo C'era una volta la pace, che sempre prendendo spunto dal lavoro di Sofri, ha chiesto a 11 tra interlocutori e interlocutrici di condividere un'esperienza di speranza in un teatro di guerra. Dal Nobel per la pace iraniana Shirin Ebadia alla cantautrice attivista israeliana Noah, passando per lo scrittore irlandese Colm McCann, trovate tutti i loro interventi sul nostro sito e sul play della RSI. Testimoniare una guerra, dicevamo, testimoniare una guerra è pericoloso e delicato, e Sofri, che ha seguito e raccontato da vicino anche il conflitto nella ex Jugoslavia, lo sa bene. Le guerre sono tutte diverse e tutte uguali, perché gli esseri umani, i loro moventi e comportamenti si assomigliano e spesso cambiano solo gli scenari, il panorama. Un incontro importante quindi per capire di più del nostro presente e della nostra umanità, che si apre con una descrizione del Caucaso che unisce, lo sentirete, l'esperienza del reporter inviato di guerra, dell'intellettuale e dell'uomo innamorato di quelle terre, di quella cultura e di quelle genti. Buon ascolto.
Veniamo al Caucaso. Non ero mai stato lì. Io ho fatto viaggi perigliosi e romanzeschi, quasi sempre, purtroppo, devo dire così, grazie alle guerre, perché non ho risorse ingenti e le guerre costano poco per chi ha voglia di viaggiare. Cioè si trova sempre un giornale o qualche mezzo di comunicazione che ti dà 4 soldi per andare lì, e lì in genere la vita costa poco. L'albergo dei giornalisti a 4 stelle, veramente molto bello, di Odessa, che anch'io frequento, costa, che ha tutto, anche durante la guerra, il coprifuoco, mentre tutti sono senza luce, senza riscaldamento, ha tutto, e costa, quando la stagione è alta, 45 euro a notte. Questo vi spiega, insomma, come sia facile anche per chi non ha alle spalle una catena ricca di informazioni di andare in guerra. Per esempio, quella volta in Cecenia io andai con 4 soldi raccolti lì per lì, e però con la promessa di trasmettere dei documentari che giravo io stesso con una mia telecamerina. Il Caucaso è uno dei posti più favolosi del mondo, è il posto dove, secondo qualcuno, finisce l'Europa, in realtà è il posto dove l'Europa è cominciata, è il posto delle Amazzoni. Una mia amica abkhaza mi spiegava che le Amazzoni erano in realtà i giovani adolescenti della Abkhazia, è il posto della spedizione del Vello d'Oro. Ora, avere l'occasione di vedere il Caucaso, una vera avventura intellettuale, persino spirituale, in un momento in cui il Caucaso è messo a un cimento così incredibilmente duro, feroce, spietato, cioè una di quelle situazioni, in questo senso le guerre sono rivelatrici, in cui le persone e i popoli mostrano se stessi come in una specie di esercizio anatomico, insomma, di autopsia. È stata per me un'occasione veramente straordinaria.
Allora, lei scrive: ci sono due Cecenie, no, proprio all'inizio, una di pianura sprofondata nel fango e sporca di petrolio e una di montagna grandiosa e immacolata. Adesso cerco di pronunciarlo giusto, Jesaja Berlin, lo scrittore, l'ho detto spero nel modo corretto, disse anni fa: il romanticismo rappresenta il maggior mutamento singolo verificatosi nella storia dell'Occidente. No, dico questo perché quando scorriamo le pagine nelle quali lei descrive il paesaggio, percepiamo, al di là dello sguardo incantato di cui già abbiamo parlato, uno sguardo partecipe anche dei destini politici e umani delle persone che la circondano lungo tutto il viaggio. C'è proprio questo sguardo, tra virgolette, direi romantico.
Perché no? Oltre a un bagaglio mitologico, etnologico e così via, io naturalmente avevo, come molti di voi credo, un bagaglio letterario, perché il Caucaso è un luogo obbligato della grande letteratura russa dell'Ottocento in particolare. Cioè Pushkin, Tolstoi, Lermontov, quasi tutti i grandi scrittori russi sono andati o volontari o mobilitati o esiliati nel Caucaso, dove c'era sempre qualche popolo contro cui i russi si battevano. Dunque c'era anche tutto questo retaggio qui, Haji Murat, eccetera. La Cecenia è grande come una piccola regione italiana, cioè un legume. E la Cecenia, prima della guerra, aveva circa 1.300.000 abitanti, quasi 300.000, un po' più, un po' meno, erano russi e gli altri erano ceceni. Dunque, la Russia, nel mio caso, cioè la prima guerra cecena, quella governata da Yeltsin, fa una guerra in cui impiega tutta la sua forza, la grande Russia imperiale, contro una regione un po' più grande del Molise che ha 1 milione di abitanti e ne viene sconfitta sul campo. Questa è una cosa abbastanza impressionante. Ho raccolto nel libro naturalmente anche molte delle cose belle che sentivo dire lì c'è una specie di cultura contemporaneamente arcaica e però molto ironica, molto, molto spiritosa, largamente arcaica. Oggi si discute, soprattutto in Italia, temo anche qui, dell'eventualità che il patriarcato esista o non esista più, una discussione del tutto stupida, diciamo. Ci mancherebbe altro che il patriarcato fosse stato abolito da una norma di legge, insomma, come quando hanno abolito la miseria. La Cecenia è un posto largamente patriarcale. I vecchi ceceni in particolare raccontano cose bellissime. Un vecchio ceceno, per esempio, mi ha detto la frase che io trovo meravigliosa: Allah ha fatto la... i ceceni sono musulmani. Allah ha fatto la Cecenia perché stia come un moscerino nell'occhio della Russia. Questo è bellissimo. Poi c'è una barzelletta, diciamo, non vorrei che il racconto del libro e della situazione tralignasse verso le cose comiche, però questa barzelletta non è solo comica, a me piace moltissimo. Quando l'ho sentita ero estasiato. Siccome è leggendario il valore militare virile dei ceceni, ma anche delle donne cecene, un valore di cui la Russia da Pietro il Grande in poi non è mai venuto a capo. E allora c'è una barzelletta che dice, spero di ricordarmela, è passato molto tempo, ma in genere la ripeto in tutte le occasioni, che dice che c'è una crisi di frontiera fra la Russia e la Cina, come di fatto è avvenuto, e i russi sono disperati e non sanno a che santo votarsi. C'è una riunione del Soviet Supremo, vengono interpellati i militari, tutti sono rassegnati alla eventualità di una disfatta, finché uno alza la mano e dice: ho un'idea, andiamo a chiedere aiuto ai ceceni. Si appigliano tutti a questa bella idea e mandano una delegazione a Grozny. La delegazione di Grozny incontra l'assemblea degli anziani ceceni e gli spiega la situazione, dice: noi siamo rassegnati a una disfatta, solo voi potete aiutarci, vi chiediamo di pensarci e farlo, avrete il vostro tornaconto. Gli anziani stanno a sentire, poi il capo degli anziani gli dice: dateci qualche minuto, e si ritirano in una sala a parte. Passa pochissimo tempo e l'assemblea degli anziani ceceni torna e dice: dunque, noi avremmo discusso di questa cosa, ma abbiamo una domanda. Prego, dice l'inviato russo, quanti sono i cinesi? 1.200.000.000. E dove cazzo li seppelliamo?
A Grozny, e da quella popolazione che resiste, che si difende, lei arriva dopo l'esperienza di Sarajevo, del lungo assedio di Sarajevo, che anche aveva raccontato e vissuto dall'interno, al netto della banalità per cui naturalmente, che però è anche vera, per cui nelle guerre naturalmente le popolazioni civili vivono sofferenze che purtroppo ricorrono. Però che cosa, quale continuità anche storica lei riscontra tra questi due episodi?
Ci sono somiglianze strette, guardate, somiglianze strette si trovano fra qualunque guerra e qualunque altra guerra, comprese quelle del giorno d'oggi. Per esempio le analogie che ha già citato fra la situazione della Cecenia di allora e quella dell'Ucraina di oggi, che è una ragione per cui mi sono deciso a pubblicare questo mio diario dopo 28 anni. L'altra ragione è che prima avevo paura di pubblicarlo perché avevo paura di nuocere a qualcheduno dei miei compagni di quell'avventura locali che fosse sopravvissuto, poi mi sono convinto che praticamente non è sopravvissuto nessuno. Beh, intanto la prima fortissima analogia è che si dice avventatamente che la guerra, in particolare dei serbo-bosniaci contro i bosniaci bosgnacchi, era una guerra civile e una guerra etnica. Allora, salvo che etnica diventi un puro connotato religioso o culturale, ma siccome è sovraccarico di un termine che prima era razza, che ora non si usa più, in realtà non c'era nessuna contraddizione etnica fra serbi, croati o bosgnacchi, erano tutti jugoslavi, cioè slavi del sud, e semplicemente i bosgnacchi nella grande maggioranza si erano convertiti all'Islam a un certo punto della storia. Dunque quella guerra contro la Bosnia di Sarajevo era una guerra contro una minoranza musulmana, di ortodossi contro una minoranza musulmana, cosa assolutamente analoga a quello che ha riguardato la guerra della Russia contro i ceceni. Le guerre sono il culmine della grandiosità tragica del destino umano, eccetera, eccetera. E i loro protagonisti molto spesso, soprattutto quando passa molto tempo e ne parlano i libri di manuali di storia tradizionali, tanto più i manuali di storia impegnati nazionalisticamente così, le guerre hanno una quantità di grandi uomini, raramente grandi donne, di grandi uomini protagonisti, di eventi che quanto più sono sanguinosi, tanto più diventano grandiosi. Io penso che le guerre che ho visto io, che ormai sono diventate molte, e le guerre a cui stiamo assistendo tutti noi oggi, siano una dimostrazione, mi viene da dire, dell'infantilismo, però è un sacrilegio perché i bambini non sono mai così imbecilli, dell'estremismo senile, per così dire, rovesciando la formula di Lenin, che anche lui non scherzava, dell'estremismo senile di persone che usano i loro giocattoli in una maniera inconcepibile.
Ecco, di fronte a questi, diciamo, senili infantilismi, dov'è l'Europa? Perché l'impressione che è un altro filo che lega Sarajevo e la guerra in Cecenia sia una certa indifferenza dell'Europa. Non so, ora lei ha visto naturalmente anche Odessa e Zaporizhia, ci può dire se ritiene che l'Europa sia un po' rinsavita in questo o se si consideri ancora dalla parte dell'appeasement. Mi ha colpito molto nell'introduzione che lei ha scritto questa frase, sembra quasi un distico poetico, dice: l'Occidente migliore è fuori dall'Occidente, l'Europa migliore è fuori dall'Europa.
Non ho dubbi su questo, è per così dire il mio caposaldo teorico. Sono molto contrario al compiacimento per la denigrazione dell'Occidente, non perché non pensi che l'Occidente merita non solo di essere denigrato ma di denigrarsi dalla mattina alla sera. Qualcuno sostiene che la vera natura dell'Occidente è in questa non solo autorizzazione ma in questo gusto dell'autocritica, diciamolo benevolmente così. Dopodiché la sola eventualità non di andare a fare un viaggio in Iran, io sono andato, la mia prima guerra è stata quella Iran-Iraq, è bellissimo fare un viaggio in Iran, anche oggi il turismo va forte, persino fare un viaggio in Russia dovrebbe essere bellissimo, però la sola eventualità di vivere in simili luoghi dove la persecuzione di ogni minima, anche ridicola pretesa di libertà. Le persone che stanno in galera in Russia, per esempio, di tutti gli episodi ne ho raccolti centinaia, come tutti voi, basta seguire le cronache. Però mi piace moltissimo la storia di una donna, di una giovane donna, con una doppia cittadinanza americana e russa, che un giorno aveva partecipato negli Stati Uniti a una sottoscrizione per l'aiuto umanitario all'Ucraina e aveva versato $51. Poi, siccome aveva la doppia cittadinanza, è andata in Russia come faceva normalmente, però lì gli occhiuti uomini del FSB avevano constatato che aveva versato $51 per l'Ucraina. Lei poi nel processo ha detto: io veramente li ho versati per l'aiuto umanitario a tutti i coinvolti dalla guerra. Lei in Russia è stata condannata, credo, a 8 anni di galera, e in galera. Cioè sono luoghi in cui si va in galera così. Poi si va in galera anche meravigliosamente come Navalny, no? Gli ucraini, che hanno fornito un esempio di coraggio, di resistenza, di valore formidabile, in particolare in tutta la prima fase della loro resistenza all'invasione, hanno fatto anche delle sciocchezze assolutamente, diciamo, lo dico con il più grande rispetto, ma insomma si può dire, io sto dalla loro parte, sto dalla parte di quelli che combattono in prima linea e che non hanno avuto praticamente pause da 3 anni a questa parte, che hanno un'età media di 42 anni, i coreani del nord che sono arrivati a Kursk a combattere, si dice che in questi ultimi giorni ne siano morti già 50, hanno 17 anni e hanno fatto 2 esperienze che non avevano mai fatto, perché la Corea del Nord non ha più una guerra dal 1953, armistizio di Panmunjom, me lo ricordo dalla mia infanzia. Dopodiché la pace non è mai più venuta, c'è la Corea del Nord e la Corea del Sud, regolate solo da un armistizio. La Corea del Nord è militarizzata, come sapete, fino a fornire armamenti a tutti i combattenti fanatici del mondo, e ora a diventare il principale alleato della Russia di Putin, ma non hanno nessuna esperienza di guerra a cui abbiano partecipato loro. Per esempio in Siria c'erano dei coreani del Nord, non nella quantità e nell'ufficialità con cui sono presenti oggi nel Kursk e fra poco anche nel Donetsk e nel Lugansk, ma questi 17enni o anche 20enni o 25enni fanno per la prima volta esperienza della guerra e della morte in guerra, e fanno per la prima volta, come sicuramente avete letto, esperienza dell'esistenza dei porno. Perché mentre in Corea del Nord è esclusa l'eventualità per quasi tutti di avere il telefonino, ma in ogni caso vietato internet, a quelli che sono finiti nelle trincee della guerra russo-ucraina non è possibile impedire di guardare il telefonino. Dunque vanno pazzi per i porno, dicono le cronache più, non le cronache piccanti, io trovo che sia una delle notizie più drammaticamente serie del mondo, cioè che un giovane uomo che non ha mai nemmeno potuto immaginare avrà immaginato molto più di quello che gli mostrino i disgraziati porno, diciamo, in circolazione, ma che per la prima volta fa un'esperienza di questo genere, è una cosa sconvolgente. Mi piacerebbe molto, diciamo, che i coreani del Nord, che diventeranno sempre più numerosi dal lato dei russi in Ucraina, al loro ritorno facessero pesare le esperienze che hanno fatto, i sacchi neri con i cadaveri e la conoscenza da raccontare a tutti i propri familiari dei porno che sono così facili da vedere nelle trincee del Kursk.
Lasciamo per un istante c'era la guerra in Cecenia. C'è un vecchio libro suo del 2007, Chi è il mio prossimo? E c'è un passaggio che credo ci lega anche alle riflessioni che stiamo facendo questa sera e che ci lega a molte delle pagine delle osservazioni sulle persone che lei incontra soprattutto sulle montagne in Cecenia. E lei scrive: il problema della morale umanitaria, della visione delle cose lontana assicurata dai media, è sempre più largamente studiato sotto il nome della souffrance à distance, come in Luc Boltanski, e della politica dello spettatore, scrive lei. Di che cosa si tratta? Perché ci riguarda oggi, ammesso che ci riguardi ancora?
Siccome sono non solo vecchio ma molto rimbambito, ho appena mancato di rispondere alla cosa più importante, dopo averla dichiarata la più importante per me, cioè che l'Occidente è fuori dall'Occidente. Quindi facciamo così, che ora rispondo più brevemente, spero, a quella domanda decisiva, e poi dopo la prossima domanda rispondo a questa.
Perfetto.
Un corso di recupero, diciamo. Una delle cose più rivelatrici, più importanti, istruttive della dissidenza dell'Europa che chiamiamo del centro, la Mitteleuropa, e dell'Europa orientale sotto il tallone sovietico, per esempio Milan Kundera, è stata sempre questa consapevolezza di sé e della condizione in cui vivevano, e consapevolezza dell'incapacità dell'Europa che si chiamava la vera Europa, quella occidentale, quella libera, quella che poi è diventata l'Unione Europea, eccetera, di capirlo, che la vera Europa erano loro, che l'idea della libertà europea, che l'idea del costume europeo, che l'idea della pubblica opinione, che l'idea del bar in cui si prende un cappuccino in una piazza, era un'idea comprensibile veramente, profondamente, soltanto a chi la immaginava, a chi sapeva che esisteva, ma sapeva di esserne spogliato. Questa idea non è mai stata così chiara come nel mondo di oggi. L'Occidente ha veramente una quantità di di manchevolezze. L'Occidente è per definizione una contraddizione fra la forma e la sostanza, fra le cose che proclama, i valori che proclama e poi la realtà. Una contraddizione che non fa altro che crescere, cioè Elon Musk, o il Signore lo chiama a sé, non, per carità, non auspico che lo chiami a sé facendolo morire, però lo chiami a sé come si faceva una volta sull'Olimpo, no? Cioè c'era un umano, lo si promuoveva, lo si faceva Dio e se lo tenga lì sull'Olimpo. Elon Musk è la dimostrazione di dove può arrivare l'Occidente. Cioè prima c'erano le multinazionali che avevano abolito gli stati, adesso c'è un uomo solo che ha abolito le multinazionali e poi si è incamerato uno stato come gli Stati Uniti. L'Occidente è un disastro. Quando la contraddizione fra forma e sostanza, fra democrazia, per esempio elettorale, e elezioni fatte attraverso TikTok diventa troppo grande, l'Occidente è finito. Forse è finito. Quelli della mia età temono che sia finito. Ma l'Occidente non solo non è finito, ma è la cosa che rende la vita suscettibile di essere amata per le donne di Kabul, che quando erano le più anziane in particolare, che quando erano bambine andavano in giro per Kabul con la minigonna. Poi sono arrivati i talebani, poi sono arrivati i russi, poi sono arrivati gli americani, poi sono tornati i talebani e non possono di nuovo fare sentire il suono dei loro zoccoli quando camminano. L'Occidente e le ragazze iraniane di cui vediamo prove, non so, che lasciano stupefatti, sbalorditi per l'ammirazione, no? Cioè prove di coraggio. Navalny è stato di un'audacia, io sono entusiasta di che cosa ha fatto uno come Navalny, non importa che cosa pensasse nell'ultimo periodo, pensava tutte cose ottime, aveva veramente corretto una quantità di cazzate che aveva pensato nella sua prima gioventù, ma uno che è stato avvelenato più volte, che è stato salvato in extremis dalla morte, è ricoverato in Germania, dove viene accolto con tutti gli onori, e decide di tornare in patria, dove non è probabile, ma sicuro che lo riammazzeranno. È una cosa straordinaria. L'Occidente di Navalny, lui lo conosceva e lo immaginava, sua moglie lo immagina ancora. Le ragazze iraniane che leggono qualunque autore a Teheran hanno un'idea dell'Occidente. Donna, vita, libertà è una descrizione dell'Occidente che non esiste, se non nel coraggio, nella forza e nella consapevolezza di tutta quella popolazione. Ora, il problema è che il mondo di oggi quasi in nessuna parte è dominato interamente da una cultura, da un costume, da una ideologia. Quasi in ogni sua parte è spaccato a metà. Il problema è che la metà che ha vinto è la metà che vuole sopraffare l'altra metà. Però c'è quell'altra metà, che a volte è molto più numerosa, e che per esempio comprende quasi dappertutto la stragrande maggioranza delle donne, che ormai, anche quando vivono in una condizione del tutto arcaica, però non solo hanno sentito dire, ma hanno visto in qualche schermo televisivo di passaggio, eccetera, hanno visto come si può vivere sotto il burka con i bucherellini, sotto quella grata carceraria semovente, hanno saputo immaginare che altra vita sia possibile. Dunque, finché c'è questa condizione qua, l'Occidente esiste. Io penso che gli stati occidentali e tanto più le alleanze fra stati, le coalizioni, le federazioni, l'Unione Europea, se fosse capace, l'Unione Europea sta andando indietro a rotta di collo, ma l'Unione Europea, se fosse capace, dovrebbe funzionare come una specie di senza gli errori che fa, di Amnesty International, nel senso di allearsi con quella metà che viene sopraffatta nel resto del mondo. Naturalmente vi spiegano che non si può fare perché c'è la realpolitik, perché la geopolitica è maestra di vita. Io non so niente di geopolitica, però mi sono persuaso che la geopolitica sia una iattura. Cioè, considero la geopolitica quella cosa per cui un geopolitico quotato non prevede mai quello che sta per succedere, però un momento dopo che è successo dice che era assolutamente inevitabile che succedesse. Trovo meraviglioso. Naturalmente oggi, adesso questa è una battuta un po' grossolana, la geopolitica è molto più articolata, complessa, sì, come piace dire l'aggettivo complessa, bellissimo. Mentre era nata nell'Ottocento, in particolare in Germania, come una dottrina, come una concezione del mondo positivista, molto determinista, no? Cioè la geografia decide del destino dei popoli, dei paesi e così via. Idea molto deterministica, appunto, molto realistica nel senso che più disarma, che più fa arrendere, ma che però aveva un fondamento alla luce della condizione in cui ci troviamo oggi, fenomenale, no? Perché oggi la geografia, cioè il clima, dopo che abbiamo visto che è condizionato dall'uomo, l'antropocene, tutte queste cose che sapete meglio di me, è diventata una cosa che fa concorrenza, insomma la storia naturale per effetto della presenza umana ha ricevuto un'accelerazione per cui prima procedeva così lentamente che, come dice Leopardi, sembrava stare ferma, no? Come dice Leopardi nella ginestra, e improvvisamente si è messa a correre anche la storia naturale, che era già storia, ma ora va veloce. E io trovo che ci sia una specie di invidia degli umani, in particolare di alcuni umani, nei confronti della concorrenza della storia naturale che vuole decidere della fine del genere umano sul pianeta, e allora vuole anticiparla. La guerra è un disastro ecologico, pensate solo all'Ucraina, pensate solo alla devastazione, compresa quella ecologica dell'Ucraina. I residui, l'atmosfera, eccetera, un paese completamente devastato. Cioè il benzinaio con l'atomica era anche l'uomo più contrario del mondo, persino più dei sauditi, all'ecologia, perché lui aveva da vendere il gas e il petrolio e un po' di grano anche, ma fuori da questo la Russia non esisteva e non esiste. Ora ha ripreso alla grande la produzione industriale di armamenti, ma fuori di questo non esisteva. Ora la guerra è anche un'accelerazione della catastrofe ecologica, cioè non solo non sono in contrasto queste due cose, ma cospirano in una specie di gara.
Adesso c'era la mia domanda di che però risintetizzerei in altro modo. Io ero partito da quest'idea della politica dello spettatore, però nel sentirla parlare, e devo dire che questa, ci provo con una parola, questo afflato nei confronti delle persone, dei suoi prossimi, perché il libro poi si intitola Chi è il mio prossimo, lo si percepisce qui mentre parla delle ragazze di Teheran che cominciano a sfilare in mutandine reggiseno, e quando parla di Navalny, che sono, come dire, personaggi strafamosi e donne che escono rischiando la vita. Ecco, questo afflato lo si trova proprio nelle pagine, nel viaggio sulle montagne del Caucaso, no? E allora io le cambio la domanda, quella lì ce la siamo giocata.
No, era bella.
Era bella? Che vogliamo? Ci soffermiamo su quella?
Magari la prossima, anche sulla prossima.
Anche la prossima magari è bellina. Lei a un certo punto, quando scrive delle persone, a coinvolgere chi Io immagino chi l'ascolta stasera e chi legge quelle pagine è questa idea dell'altro come di un nostro prossimo, no? Allora, lei è un viaggiatore, so che odia questa parola, empatico, ma insomma un viaggiatore che si immedesima molto, vive, dorme tra la gente, sperimenta direttamente i malintesi culturali, le difficoltà linguistiche. Allora, a un certo punto lei in questo libro cita un Vangelo e scrive: io sono responsabile di coloro che il caso mette in pericolo sulla mia strada. Chi è per lei l'altro allora? L'altro famosissimo, l'altro che incontra i bambini? Dopo, se riusciamo, abbiamo ancora un paio di estratti dove parla dei bambini.
Per un verso, diciamo, rispondere a una domanda come questa è una totale ovvietà di che cosa è fatta la vita, se non della... Io ho detto in un breve raduno che abbiamo fatto prima che ho giurato a me stesso di non dire mai empatico, perché mi piace la parola simpatico, e di non dire mai renitenza, perché vado pazzo per la parola resistenza. Ma ho capito che cosa vuole dire. Allora, per un verso, quello che fa bella la vita è la simpatia per gli altri, per il prossimo, insomma, l'amore per il prossimo. Senza esagerare, perché, diciamo, io non sono così... Sono molto buono da una lunga parte della mia vita, ma non per natura. Ho deciso di sforzarmi. Per esempio, ho un fratello maggiore che è buono per natura, da quando era piccolo, a 88 anni, non ha mai smesso di essere buono. Non so, l'idiota di Dostoevskij. Mio fratello non ha combinato i guai che ha combinato l'idiota di Dostoevskij, il principe Mishkin, che finisce per solidarizzare con un femminicidio, va bene. Non ne parliamo ora. Mi sono persuaso che tutti noi leggiamo, quelli che sono cristiani, qui spero che ci sia anche qualche fedele di altre religioni o del tutto infedele, eccetera, però che noi cristiani che abbiamo letto con tanta passione la storia di quello che scendeva dalla strada di Gerico, eccetera, hanno un'attualità tutti quei racconti e quelle parabole quotidiana, no? Noi non passa giorno che non sentiamo una storia di qualcuno che scende o sale dalla strada di Gerico. Mi sono persuaso che tutti noi, fin da bambini, siamo diventati migliori perché abbiamo letto quella parabola e abbiamo deciso che dovevamo somigliare non agli scribi, ai farisei, cioè a quelli da cui ci si aspettava che per mestiere si fermassero per soccorrere il povero disgraziato che era stato rapinato, bastonato e lasciato sanguinante sulla strada. Questi da cui ci si aspettava che si comportassero così per professione girano al largo, si voltano dall'altra parte, passano sull'altro marciapiede. Invece arriva questo samaritano, cioè di un posto che era nemico di Israele, si ferma, soccorre l'uomo per strada, lo porta alla taverna, paga perché si prendano cura di lui, eccetera, eccetera. La parabola del samaritano. Quando io ero ragazzino, mi piaceva moltissimo questa parabola, immagino anche a tutti voi, quando l'avete sentita, ho immaginato che uno dei miei compiti fosse di comportarmi come il samaritano. Molte organizzazioni di carità si chiamano la Samaritaine, no? A un certo punto della mia vita, perciò ho scritto quel libro, ho pensato, ma come mai continuiamo a pensare di essere il samaritano e non pensiamo mai di essere quello che è stato bastonato, mollato lì per terra, sanguinante, senza più nessuna possibilità di... Era un mercante, andava a fare i suoi affari, ora è completamente spogliato, umiliato, mortificato, diseredato, eccetera. E ragionando su questa immedesimazione mancata, mi sono accorto che persino il Papa evitava di immedesimarsi col malcapitato. Ora si capisce perché questo succeda, no? Tutti noi abbiamo un grande desiderio. Quando io ero bambino ed ero ancora educato secondo modelli quasi ottocenteschi, non so, il libro cuore, io e lui siamo cresciuti alla lettura del libro cuore. Qual era il sogno di un ragazzino prima che adolescente? Era di salvare la vita di qualcuno, magari a costo della propria vita. Uno stava lì attento, in agguato, a vedere se capitava l'occasione di sacrificarsi per salvare qualcuno. Quando in età più che matura io ho salvato questi tre, aiutato a salvare questi tre sequestrati volontari italiani in Cecenia, che davvero rischiavano di essere sgozzati, e ero semplicemente imbarazzato perché era una cosa indegna delle... avevo 50 anni, quanti? 56, non so. E si capisce perché la tentazione di ciascuno, soprattutto dei benestanti che noi relativamente siamo, chi più chi meno, sia quella di identificarsi col soccorritore. Però il mondo di oggi, soprattutto per chi lo frequenti in giro, secondo la tua domanda, è composto di persone che sono state appena rapinate, bastonate, eccetera, eccetera, mentre i soccorritori sono molto pochi. Obama, il più bello di tutti noi, chi non vorrebbe scendere la scaletta dell'aereo come la scende Obama, ancora oggi? Basta vedere come la scende il povero Biden. Obama aveva... Biden ha fatto molte cose buone. Ritiro la frase. È una citazione involontaria. Obama aveva fissato in Siria la linea rossa che Bashar al-Assad e i russi dietro di lui, e gli iraniani dietro di lui, e gli iracheni di Ashtar Shabi, cioè i paramilitari iracheni sciiti, non dovevano assolutamente superare, pena l'intervento americano. La linea rossa era l'uso, l'impiego da parte della Siria regolare delle bombe chimiche, dei bombardamenti chimici. Come mai Obama ha fissato la linea rossa? Un uomo che era il più estraneo del mondo alla concezione che si fissino linee rosse, perché evidentemente è un uomo ragionevole e pensava: non sarà mica così scemo, sta vincendo su tutta la linea, ha tramutato la Siria intera in un mattatoio senza eguali, non sarà mica così scemo da usare davvero gli armamenti chimici, no? Abbiamo detto che c'è la linea rossa, interveniamo un momento dopo. Bashar al-Assad non era affatto scemo, infatti ha usato gli armamenti chimici ed era così poco scemo che Obama non ha reagito. Il Papa ha implorato Obama di non reagire, nonostante fosse provato l'impiego delle armi chimiche. Io stesso ho vacillato, benché sia in genere concepito come un guerrafondaio. Io stesso ho vacillato rispetto a quello che poteva succedere, cioè un intervento totale americano in Siria. Fra il 2011, cioè il giorno in cui degli scolari di scuola media di una cittadina che si chiama Daraa hanno scritto sui muri delle frasi che facevano eco alle primavere arabe e dicevano: adesso tocca a te Bashar, e hanno cominciato a fare delle manifestazioni di adolescenti. Al giorno d'oggi in Siria sono stati assassinati e molto spesso torturati almeno 500.000, più probabilmente 600.000 persone. 13 milioni di persone sono sfollate, più di 4 milioni di persone probabilmente sono profughe, cioè sfollati all'interno o profughi all'estero. E la grande speranza ora di di tutti noi occidentali e di rimpatriarli subito. Il terrore dei siriani ospitati in Europa è diventato quello di essere rimpatriati in una condizione di cui non hanno nessuna sicurezza. Ora, quei 500.000 ammazzati, quei 100.000 torturati a morte, cioè una tortura che non serviva a niente se non alla volontà del torturatore, non hanno avuto nessun samaritano che davvero si impegnasse per loro.
Impieghiamo più di 2 ore per il ritorno. Sulla via del rientro, quando già la mezzaluna e la stella scintillano, incontriamo il comandante e il suo vice e un altro che tornano in camionetta e ci fermiamo per un commiato stradale. Gli do l'occorrente per 3 uniformi d'inverno e lui è così gentile da accettare. Mi offre la Cecenia intera e dice che in realtà non è vero che un ospite trovi accoglienza senza riserve anche se è un farabutto. Si vede subito che sguardo ha, dice, e con chi si accompagna e se è venuto a cercare qualcosa per sé. Così argomentando conclude che posso prendere qualunque cosa mi piaccia. Dice che quando presero il governo hanno detto alla gente di impadronirsi di terra e strumenti senza pagare né tasse né affitti, perché il lavoro di ciascuno è il bene di tutti. Non solo un paese straniero, dice, tantomeno i paesi arabi ci hanno dato un soldo, dei privati sì, e anche i nostri, come Salaudi. Ci diamo appuntamento per maggio. Il loro caloroso apprezzamento finisce sempre con l'offerta di un Kalashnikov e di un posto a tavola. Spiego che non sono abbastanza all'altezza dell'uno e al momento neanche dell'altro. Ziala è di buon umore, benché si siano lasciati sfuggire la frase che i ceceni controlleranno tutto il Caucaso. Dal lato opposto della valle, una pirotecnia ininterrotta e minacciosa. Il cielo stellatissimo e i traccianti russi sopra di noi. La legge morale dentro, rintanata.
C'è un passaggio quando si parla dei doni, no? Questo libro è pieno di pagine dedicate ai regali. E sono mesi di regali, poi ci saranno grosse difficoltà a portarsi a casa i regali.
Praticamente tutta la Cecenia.
Tutta la Cecenia regala e tutta la Cecenia le è stata data in dono. Non c'è verso di far nulla che si riceva un regalo. E questo ci dice tanto della generosità dei ceceni. E sono pagine proprio percorse della generosità di queste persone.
Guardate, io ho avuto un'avventura in Cecenia che non si può spiegare, cioè impensabile. Cioè questi che poco dopo sono diventati il terrorista numero 1, 2, 3, fino a 10 del mondo e che in quel momento lì erano ancora combattenti laici per la libertà del Caucaso, esattamente come in Siria erano i bambini che scioperavano e poi sono diventati islamisti, jihadisti, qaedisti, ISIS, eccetera, quando non hanno avuto nessun altro a cui appoggiarsi. I ceceni sono diventati islamisti, quelli che non lo erano all'inizio, perché il mondo li ha abbandonati. Prima avevano un progetto di indipendenza dell'intero Caucaso del Nord, una specie di irredentismo locale. I ceceni fanno l'amore con le ragazze russe molto volentieri, anche le ragazze russe, ma si sposano solo fra ceceni, anche perché rischiano davvero di estinguersi. Cioè c'è una tradizione per cui queste tribù, questi clan familiari che si chiamano Teip, hanno una specie di obbligo di endogamia. Però io ero diventato così loro che hanno cominciato a dirmi che dovevo assolutamente sposare una donna cecena. E allora, prima il mio ospite principale, poi il futuro terrorista numero 1, che si chiamava Shamil Basayev, quello che poi diventò l'autore infame di Beslan, di Dubrovka, eccetera, ma che era veramente un uomo giovane, 31enne, giovane formidabile, che ha compiuto imprese che non si possono credere. mi spiegavano che dovevo assolutamente prendere una moglie cecena. Allora io dicevo che avevo già una compagna, che ero molto innamorato di lei, che ringraziavo e non potevo, perché ero monogamo, e loro mi dicevano: ma anche noi siamo contro la poligamia, solo due. Gli altri doni erano ininterrotti. Cioè, se tu in Cecenia, in una situazione come quella, oggi la Cecenia di Kadyrov è il posto più ignobile, più miserabile, più malvagio del mondo, cioè è rimasta la schiuma proprio. In un posto come quello commettevi l'errore, in qualunque situazione, di dire: che bello questo, mi piace, è tuo. Allora mi hanno regalato un generale dei servizi segreti russi, che secondo loro io avrei dovuto intervistare solo io, perché naturalmente non dovevano far sapere dove era, così avrei fatto uno scoop. E io gli spiegavo che a me degli scoop non me ne fregava niente, in effetti non me ne frega niente. Poi mi hanno regalato molte case, un po' dappertutto, eccetera. Mi volevano regalare un Sukhoi, mi pare, un aereo abbastanza in forma ancora, naturalmente abbattuto e così. Ma poi, soprattutto per le cose minori, era un serio problema, perché si offendevano. Allora, io a casa mia, Tavarnuzze, frazione di Impruneta, provincia di Firenze, casa di campagna, una pelle dell'orso. Una pelle dell'orso, io sono assolutamente contrario a uccidere gli orsi, tanto più a scuoiarli, però una pelle dell'orso che risaliva a chissà quando, e che proprio all'inizio del mio viaggio, seduto su questa pelle dell'orso, dissi: ma che bella questa pelle, è tua. Era proprio l'inizio del viaggio, nemmeno li conoscevo. Erano assolutamente risoluti a costringermi a portare una daga cecena, storica, lussuosa, che avrebbe dovuto accompagnarmi nella vita, tanto più quando hanno saputo delle mie traversie personali. È meglio essere armati. Bellissima daga. E io gli spiegavo: guardate che all'aeroporto non me la fanno passare. Hanno voluto venire, mi accompagnavano all'aeroporto di Mosca, dove loro erano culi neri, c'è un razzismo nei confronti dei ceceni, fra i russi. Li chiamano culi neri, è l'epiteto più usato. Mi accompagnavano all'aeroporto la prima volta, tornavano indietro. La seconda volta, riprovando con la daga, la discussione fu così accanita e distrasse talmente sia loro che le guardie di frontiera russe, che io riuscii a passare indenne con la pelle dell'orso.
Grazie ad Adriano Sofri per essere stato con noi.